Sono nato il 5 maggio 1969. Sì.
Residente?
La residenza è sulla via Raffaello 16 e sono domiciliato via Egubina 77.
Residenza Perugia, via Raffaello 16. Domiciliato Perugia?
Via Egubina 77.
Senta, lei ha tutti i documenti in regola?
Sì, sì. Permesso di soggiorno, carta d'identità e passaporto.
Senta, che lei che lavoro svolge?
Abbiamo un bar con mia compagna e quindi primo un lavoro faccio il barista e sono l'amministratore del bar e il secondo lavoro sono musicista e terzo lavoro un contratto con l'Università per Stranieri di Perugia per organizzare attività culturali con studenti stranieri. Fidanzato, una compagna, se posso dire convivente.
Convivente.
Sì.
Ha procedimenti penali pendenti?
Non ho capito.
Ha procedimenti penali pendenti?
Altri processi?
No.
Ha riportato condanne?
Ha avuto condanne per altri procedimenti?
No, mai.
Senta, se dovesse essere scarcerato, dove vuole che gli arrivano le comunicazioni di questo procedimento?
Se a casa via Egubina 77.
Se dovesse cambiare abitazione deve informare l'ufficio perché altrimenti per noi le notifiche sono valide lì, capito?
Sì, non posso cambiare perché questo appartamento appartiene a noi. L'abbiamo acquistato, non in affitto.
Lei conferma la nomina dei suoi difensori, avvocato Giuseppe Sereni e Carlo Pacelli?
Certo.
Senta, lei ha contestato i reati di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 609 bis, 575, 576 numero 5 codice penale per avere in concorso con Knox Amanda Marie sullecito Raffaele e compiazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza e minaccia costretto la cittadina britannica Kerker Meredith Susanna Cara in atti generalizzati a subire atti sessuali per averla uccisa utilizzando uno strumento da punto e da taglio alla regione del collo nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale. Fatti commessi in Perugia nel corso della notte tra il 1 e il 2 novembre 2007. Questi sono i fatti che ne vengono contestati. Lei in questo momento ha la facoltà di rispondere o di non rispondere. Se risponde, tutto quello che lei dirà potrà essere utilizzato nei confronti suoi e di terze persone alle quali dovesse far riferimento. Se non risponde, il procedimento penale andrà comunque avanti. Ha capito quello che le ha detto?
Sì.
Che cosa vuole fare?
Voglio rispondere.
Voglio rispondere. Allora, senta, innanzitutto... Lei conosceva Meredith Kinker?
Sì.
Ecco, ci dice quando l'ha conosciuta e in che situazione, da quanto tempo la conosce?
L'ho conosciuto tramite la signorina Amanda Knox.
Sì.
conoscete una situazione che perché un amico algerino che mi aveva portato Amanda e ha detto che c'è una ragazza americana che sta cercando a fare pubblicità con volantini. E io ho detto come sempre, ho detto vieni con lei la sera al locale.
Ma questo parla di Amanda?
Sì, 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 perché quando Amanda è venuta con un gruppo degli amici, perché tutti quando cercano lavoro vengono forse informati prima che danno questo tipo di lavoro di fare volantini a chi c'ha tanti amici. Allora lei è arrivata con un gruppo di amici e potevo notare la defunta perché lei dietro il bancone ha identificato un tipo di vodka che si chiama Zufruska, è una vodka polacca che io faccio venire dalla Polonia. E lei ha detto, ah ma voi ce l'avete questa vodka qua, Zufruska? Io ho detto sì, ma come conosci questa vodka? Lei ha detto no, perché ho lavorato in Inghilterra in un bar dove hanno fatto tutti i cocktail in base di vodka e noi facevamo mojito con questo vodka. E lì era la prima volta, e poi parentesi, lavoravo, c'erano le persone. È la prima volta che l'ho conosciuto.
Questo quando risale?
Penso può essere circa un mese fa. Non sono sicuro, ma penso circa un mese fa, o se di più sarà forse una settimana di più, così.
Senta, poi Amanda ha iniziato a lavorare per lei?
Sì.
E Meredith è più venuta presso il suo bar?
Venuta la seconda volta, perché ho detto a Amanda, come altre persone che sono sempre a bar, ho detto, era un domenica, ho detto venite, ognuno può dire a chi gli pare, puoi venire con un'amica, con un amico e mangiamo la pizza insieme, il bar offre, così perché ci incontriamo sempre qua, lavoriamo e poi dopo, e poi Amanda è venuta con la defunta, con un'altra ragazza, anche inglese, ma non mi ricordo il nome.
Scusi, Amanda ha iniziato a lavorare con lei. In quali giorni della settimana lavorava? Tutte le sere?
Prima, quando ho capito che lei non sapeva bene fare cameriere, prima l'ho detto lì di venire ogni sera quando c'è una cameriera che sa bene, lei può imparare a vedere come funziona. E poi dopo lei mi ha detto, perché succedeva altri giorni, arriva come siamo all'inizio, non c'è molto movimento al bar e quindi non conviene che loro sempre sono tanti da lavorare, bisogna pagare tutti questi, non conveniva. E poi dopo lei mi ha detto, lei può lavorare solo due volte, vuole venire lì solo due volte perché vuole anche uscire, vuole anche essere con i suoi amici, così che... E dopo io ho detto a lei può venire solo martedì e giovedì. Sì.
Quando lei mi parla di questa pizza, era un giorno che Amanda non lavorava.
Non lavorava, quindi quella lì era
quindi
tipo...
Quindi lei che ha fatto? L'ha invitata a cena o Amanda si trovava lì?
No, ho detto proprio a loro che venite domenica, mangiamo la pizza insieme.
Ah sì, allora, tutti quelli che
lavorano. Ho detto a Amanda, ho detto all'algerino Juva, e poi dopo c'era un amico brasiliano che si è ritrovato lì per caso e un'altra amica americana che si chiama Catherine si è ritrovata lì per caso e tutti siamo ritrovati in questo gruppo e abbiamo mangiato la pizza insieme.
Avete mangiato la pizza. E quindi Amanda aveva portato Meredith.
Meredith con un'altra ragazza inglese. Era bionda, ma non mi ricordo il nome. Sì.
Ah, e quella sera che cosa, questo quando lo colloca? Quando è successo questo?
Questo è successo tipo una settimana o 10 giorni dopo che Amanda aveva iniziato a lavorare con noi.
Quella sera lei ha parlato con Meredith?
Sì, ho parlato perché lei ha parlato di nuovo ancora di questa Zubrufka, perché avevo chiesto a tutti quanti cosa ognuno voleva bere, e prima io ho aperto una bottiglia di vino rosso, e poi dopo lei ha parlato ancora di questo Zubrufka, e io ho detto ma fallo, perché sono curioso di vedere. Lei è andata, ha fatto questo cocktail per la prima volta con mojito, con la menta e questo, e poi dopo l'ha fatto ancora per la seconda volta, e poi dopo un po' di tempo e loro sono andati via.
Meredith ha fatto questo cocktail con questa vodka particolare?
Sì, con Zubrufka.
Poi vi siete rincontrati altre volte?
L'ho visto una volta su via Ulisse Rocchi, perché noi in centro c'è più probabilità che si vede sempre. L'ho salutato, ho detto ma non viene più al locale, qualche volta se poi viene perché c'è un DJ, una ragazza italiana che viene, sarà molto interessante se ad esempio tu fai lavori al bar, fai questo tipo di cocktail, possiamo fare una serata speciale, cocktail con mojito di Zubrufka. Ma era una conversazione così tipo di un minuto e mezzo. Le ha detto sì, vero, vero, e poi io sono passato.
È mai venuto Meredith al bar a rifare questo cocktail?
Mai. È venuta al bar solo quelle due volte che ho nominato prima.
Lei l'ha mai incontrata fuori dal bar?
Fuori dal bar è quella volta che l'ho detto sulla strada, sì. E un'altra volta era dentro questa discoteca che si è in centro, si chiama Domus.
Quindi la sera al Domus l'ho incontrata, vi siete parlati, è stato un incontro?
No, era solo così, ciao, come stai? Bene. Quando poi viene al locale ha detto sì, vero, ma i miei amici vanno sempre a Merlin. Ha detto così.
Sì, che rapporto è intercorso tra lei e Meredith?
Quasi niente, perché è una persona che non abbiamo mai, diciamo, avuto né l'amicizia né niente. Era solo una conoscenza così casualmente, o qualche volta, quelle due volte di più. Per dire, l'ho visto 4 volte in tutto, quello che ho nominato già prima.
Lei aveva il numero di telefono di Meredith?
No, non aveva.
Non ce l'ha mai avuto?
Mai avuto, mai.
Senta, lei quanti telefoni cellulari ha?
Io ce l'ho 2 telefoni. Uno l'ho acquistato un mese fa, perché quello prima si è scaricato la batteria, e ho provato di caricare la batteria, non riuscivo, ho provato di tutto.
No, cioè da un mese a questa parte quanti telefoni ha funzionanti?
Uno solo.
Da un mese ha un telefono solo funzionante.
Ma non è da un mese, forse perché devo pensare quando è arrivata la mamma della mia fidanzata, perché deve essere più di 2 settimane o forse 3 settimane, no, un mese, perché lei è qua da...
E qual è l'utenza?
Del mio telefono. 338
sì.
71 95 723
338 7195 723
sì, esatto.
No, 338 71
95 723.
Senta, lei era solito chiamare Amanda, la chiamava spesso, gli mandava i messaggi?
All'inizio no, perché non avevo, come d'abitudine, non avevo il suo numero di telefono. Ce l'aveva questo amico algerino Yuva. Sempre ho detto, Yuva, dice Amanda così. E poi alla fine quando...
No, io mi riferisco all'ultimo periodo, quindi non... cioè, negli ultimi tempi era lei che telefonava col suo telefono ad Amanda o faceva sempre chiamare o mandare il messaggio a Yuva?
No, no, all'ultimo momento no, perché avevamo già stabilito quelle 2 giorni, martedì, giovedì. E lei veniva martedì e veniva giovedì.
Così. Quindi non aveva bisogno di chiamarla o di avvisarla?
No.
Adesso lei ricorda il 1° novembre che cosa ha fatto?
Sì.
Ce lo dico, nell'arco di tempo che è il pomeriggio. Nel pomeriggio in poi.
Sono andato via di casa come al solito, perché normalmente l'orario ufficiale del bar è alle 5. Allora, come si dice, si può aprire o un'ora prima o un'ora dopo. E quindi qualche volta arrivo verso le 5, qualche volta 6, 5 e mezzo, qualche volta le 6. E quando io sono arrivato al bar, era forse verso le 6 o le 5 e mezzo, se non mi ricordo bene. Sono entrato al bar perché è il mercoledì, quando...
Di
giovedì, sì, sì.
Sì.
No, perché volevo dire solo cosa facevo, perché come mercoledì era rotto la spina della Coca-Cola, e quando sono entrato lì ho cominciato a provare a riparare per vedere, perché non avevo altro tipo di no, Coca-Cola in bottiglia, così mi immaginavo se i clienti arrivano forse. E poi verso le 8 qua, 8 qualcosa, prima è arrivato un amico del Senegal che viene ogni sera al bar, e abbiamo cominciato a parlare con lui, parlavamo, e già aveva già detto a lui, no? Ma io penso che forse sarà meglio mandare un sms a Amanda di dire che di non venire stasera, perché ho l'impressione che stasera sarà come un domenica, non ci sono così tanta gente.
Senta, lei quindi verso le 5, le 6 del pomeriggio si trovava al bar?
Sì.
E ha venduto qualcosa?
Sì.
Ha fatto scontrini?
Sì.
Verso le ore 20 è arrivato un suo amico del Senegal.
Sì, verso, può essere arrivato, sì.
Sì, verso le ore 20. Come si chiama questo suo amico del
Lui Senegal? Si chiama Useni, ma noi lo chiamiamo sempre Usi.
No, mi dà generalità di questa persona, magari se glielo fate scrivere.
Husseini. Husseini, ma tutti lo chiamiamo Usi.
Con l'H?
No, Usi con U-S-I.
Usi?
Sì.
Così si chiama?
Sì.
E poi di nome, cognome, come?
No, no, veramente non ho mai...
E dove abita?
Abita a Perugia.
Ma dove lo sa?
Conosco la casa, ma... nome della via, perché si trova in quella, quando si prende le scale mobile per andare a Piazza Partigiana, dove fanno il mercato delle strene, c'è una stradina lì.
Però lei non sa il cognome di questa persona?
No, no, no.
E quindi è stato con questo amico del Senegal fino a che ora?
Fino all'ora esatta non mi ricordo, perché dopo sono venute altre, perché tutte le persone che erano lì erano le persone che io più o meno conosco, perché Usi è andato prima e poi sono andate dopo altre persone.
Allora, senta, quindi il bar è stato sempre, ci sono sempre stati clienti?
Sì.
Nel bar?
Sì. C'era una ragazza belga che sta facendo Erasmus, l'ha visitato quattro amici, tutti erano maschi. Lei è arrivata con questi quattro amici, si sono accomodati nel sinistro del bar, e poi dopo c'era una, mi sono ricordato dopo, che c'era un professore svizzero, che il nome non so, perché lui è un amico del mio ex professore perugino che adesso insegna a Zurigo, e lui è stato in gita, hanno abitato all'hotel, forse all'hotel Priori, si può ritracciare suo nome, perché era con un gruppo di studenti. E questo professore, lui è seduto davanti al bar, che abbiamo parlato anche a lungo con lui. E poi è arrivata un'altra ragazza belga, che è con Erasmus, che c'erano tipo 9 o 8 ragazzi amici suoi, l'hanno visitato da Belgio, e loro anche.
Quindi
sono seduti.
Lei è praticamente ha servito tutta questa gente, facendo anche gli scontrini fiscali?
Sì.
E questo dalle 16?
No, dalle 8, i clienti cominciano dalle 8.
Dalle 8 in poi?
Sì.
Va bene. Lei è mai uscito dal bar?
Mai. Quando sono uscito dal bar sono andato direttamente a casa.
Senta, ha mandato questo, lei mi diceva prima che aveva deciso di mandare un messaggio ad Amanda.
Sì, non solo a Amanda, ho mandato un messaggio a un'altra amica anche, che lei deve venire, perché lei sta studiando economia di turismo a Assisi. L'avevo chiesto se può aiutare come per preparare aperitivi dalle 7 alle 21, perché con questa amica dobbiamo iniziare questa cosa venerdì. Dopo che ho mandato sms
sì,
a Amanda.
Aspetti, allora sì. Ho mandato un messaggio ad Amanda, a che ora?
Era dopo forse le 8 e mezzo, forse le 8:35, non mi ricordo, ma era prima delle 9.
Quale telefono gliel'ha mandato?
Col mio cellulare.
Cioè con questo 338
719 sì.
7523.
Sì, sì.
Che cosa le diceva? Qual era il testo del messaggio, se lo ricorda?
Ciao Amanda, penso che stasera è come domenica. No, ci sono tante persone. Sarà meglio che non vieni stasera e vieni martedì.
E Amanda che gli ha risposto?
Mi ha risposto grazie, forse era più, ci vediamo dopo, ci vediamo più tardi.
Perché gli ha risposto ci vediamo più tardi?
Non lo so, io ho l'impressione che le persone che hanno madrelingua inglese, spesso anche se lo dici tipo per questa settimana non sono qua, io sarò a Roma, io torno lunedì e lunedì è sera, possiamo incontrare per mangiare, può dire così traducendo letteralmente in inglese see you later, può dire così ci vediamo dopo, ci vediamo tardi.
Lei l'ha vista Amanda la sera del primo?
Giovedì, no.
Senta, lei sa che Amanda ha reso dichiarazioni diverse dicendo che vi siete incontrati presso il campo di pallavolo di Piazza Grimana.
Sì, ho visto quando ho letto il verbale, quando mi hanno reso il verbale a questo.
Era solito frequentare questo campetto di Piazza Grimana?
No, io non frequentare il campetto, no, ma come collaboro massivamente con l'università per stranieri, e il mio lavoro è questo, con tutte le attività che gli studenti stranieri può organizzare, e quindi è anche la pubblicità che facciamo per locale, perché la base di tutto è sempre, facciamo davanti Palazzo Galenga l'uscita, e qualche volta andiamo al prosciutti o qualche volta mandiamo altre persone vanno a prosciutti, e quindi io sono sempre lì posso dire di giorno.
Piazza
Grimana? Sì, di giorno, anche spesso prendo il biglietto, quelle, il giornalaio che è lì di sicuro loro di vista mi conoscono, perché sempre prendo i biglietti di pullman da loro.
Lei ha mai confidato ad Amanda che le piaceva Meredith?
Mai. Mai, a parte che la verità non è che lei mi piaceva.
Lei è stato presso il locale quindi tutta la sera ininterrottamente dalle 18 fino a che ha chiuso il locale?
Sì.
A che ora l'ha chiuso il locale?
Era dopo mezzanotte, deve essere circa forse l'una, non mi ricordo veramente con la certezza.
Thank you.
sera del primo novembre,
sì,
da un accertamento fatto sulla cassa nel suo locale,
sì,
risulta che il primo scontrino è stato battuto alle 23:29. Dal momento che l'orologio della cassa non era stato rimesso, si doveva considerare un'ora prima, quindi alle 22:29.
Sì. No, quello succede spesso quando sono pochi clienti nel locale. Questi clienti si mettono tutti non lontano della casa, e i clienti conosciuti spesso li facciamo pagare quando si alzano. Se una persona arriva, dice voglio
un... Io le ho chiesto prima.
Sì.
Lei era, mi ha detto che era presso il bar dalle ore 18.
Sì.
E che comunque verso le ore 20 c'erano delle persone.
Sì, sì, sì.
E le ho chiesto, ha fatto scontrini in questo momento? E lei mi ha detto sì. Cioè dalle ore 18 lei ha fatto il primo scontrino alle 22:29?
Sì, perché...
Posso capire che lo scontrino viene fatto quando il cliente se ne va,
sì,
però dalle ore 18, 17, 18 alle ore 22, 29 c'è un grosso lasso di tempo.
Perché i clienti, come ho detto, le prime persone che cominciato è venuto era quello, questo amico era verso le 8.
Sì.
Da questo momento fino circa le 8 ero da solo dentro il bar, ero lì che ho detto provavo di aggiustare questo,
sì,
fino della Coca-Cola da solo.
Diciamo dalle 8 è iniziato, qui il primo scontrino risulta fatto a questo orario. Lei ci sa dare una giustificazione?
La giustificazione è questo fatto, come provo di dire adesso. Quando un cliente arriva, quando ci sono poca gente, sempre facciamo pagare quando o queste persone se ne va o quando queste persone dice ah, voglio pagare così. Ma quando c'è tanta gente lo scontrino lo battiamo subito.
Questo problema di questo lasso di tempo
dalle
20, se lei mi dice che i primi scontri le prime persone sono arrivate, questo USI, come l'ha chiamato lei senza darci poi le generalità,
sì,
a che ora è venuto?
Era verso le 8, perché era la prima persona che è venuto.
Prima,
sì,
ha consumato niente?
È un bicchiere di Coca-Cola.
E quanto si è trattenuto questa persona? Quando ha mandato il messaggio a Amanda era ancora lì?
Sì, sì, no? Perché ho fatto proprio una conversazione con lui. Se lui si ricorda, ho detto a lui, non guarda che oggi è... come quasi lo stesso messaggio che ho mandato a mano, ho detto io ho l'impressione che stasera non viene nessuno, se lascio a Amanda arrivare qua con niente c'è un rischio che devo pagare, allora penso che è meglio che mando il messaggio per dire a lei di non venire, e questo amico anche, sì.
E dopo che ha mandato il messaggio, quanto tempo si è trattenuto questo amico?
E questo amico, io penso che lui ha lasciato il bar verso le 10, qualcosa così.
lei ricorda se questa persona è la prima persona che ha avuto lo scontrino?
Penso che a lui è... Non credo che ho fatto scontrino a lui.
Mentre era presente questa persona, ha fatto altri scontrini?
Questa persona... Sì. Non mi ricordo se ho fatto scontri quando c'era lui, sì.
Lei ha mai avuto discussioni, inimicizie, problemi con Amanda?
Mai.
Mai? Avevate un buon rapporto?
Sì. Quello che so io, sì.
Senta, ma la mattina dopo il fatto, quindi il 2 novembre, lei ha incontrato Amanda?
No. L'ultima volta che ho visto Amanda era martedì, aveva lavorato, mercoledì al volo è passato, dopo lì l'ho rivisto lunedì davanti a un'università per stranieri.
Quando è che l'ha incontrato, scusi?
L'ultima volta?
Dopo il fatto, quando
lunedì,
l'ha incontrata?
Lunedì.
Lunedì o martedì?
No, non era lunedì.
Era quindi il 5?
Sì.
5 novembre.
Sì.
E che cosa le ha detto?
Perché la mattina direttrice di Università Persanieri mi ha telefonato. Mi ha detto: ah Patrick, guarda, questa faccenda li fanno vedere da tutto il mondo, se puoi trovare uno studente di madrelingua inglese, soprattutto britannica se possibile, che può fare una dichiarazione alla BBC, e noi parliamo con te meglio perché tu puoi parlare prima, non vogliamo qualcuno che può parlare male dell'università. E in questo ha detto: ah, ti passo la Sonia, che è responsabile della stampa di Università Persanieri. Ha detto: Sonia ti chiama. E poi Sonia mi ha telefonato e ho detto: ah, va bene, io vengo e poi cerco a contattare i studenti. E ho provato di contattare alcuni studenti che non hanno voluto parlare. E poi, mentre che parlavo con uno che mi ha detto di un giornale, così, ho visto Amanda, è venuta da via Pinturicchio, e scendendo come se vuole andare a attraversare il semaforo. E ho detto a questa persona che ho parlato: un attimo, aspetta un attimo, ho attraversato la prima strada, ho chiamato Amanda, lei ha visto, ha attraversato. E da lì siamo andati davanti all'Università Persanieri. E io ho detto: Come stai? Ti senti? E lei mi ha detto: ah, Patrick, sai che io ti volevo parlare. E subito ha continuato, no? Perché adesso io ho paura di uscire di notte, ho paura di andare a lavorare nei locali. Così ti volevo dire che non voglio più questi giorni venire a lavorare. E io ho detto: ah, va bene, ti capisco. E poi ho detto: ah, guarda, c'è la BBC, perché allo stesso momento c'era la Sonia, c'era tanta gente davanti, uno per sapere niente. Ma ha fatto così: Patrick, c'è questa persona ancora? E io ho approfittato, ho detto: Amanda, ti senti di parlare alla BBC? Lei mi ha detto: ah, no, 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 io con i miei compagni di casa abbiamo deciso che non possiamo dire niente, non possiamo parlare con nessuno, non dobbiamo parlare niente. Io ho detto: ti capisco. E poi mi ha detto: ah, adesso io vado da mio amico, e aggiungendo che: ah, Patrick, tu se vuoi mi puoi chiamare. E è andata via.
Chiesto se che cosa aveva detto la polizia?
No, non ho chiesto niente, soltanto che lei ha detto, perché il giorno di, perché ho saputo questa notizia la sera di giorno di venerdì, come anche giovedì non mi funzionava quella cosa di Coca-Cola, dopo che ho fatto la spesa sono entrato al locale. Ho cominciato, un'idea mi è venuta in mente, se potevo cambiare l'attacco di un altro per vedere, pensavo che fosse il fusto che è difettoso. E sono entrati due amiche americane, era verso forse le 6 o le 7 così. Sono entrate, una si chiama Exidas, afroamericana, nera, e un'altra si chiama Caterina. Italo-americana, tutte e due di New York. Sono entrato, mi hanno detto: a Patrick, hai sentito cosa è successo all'amica di Amanda? E io ho chiesto: ma cosa è successo? Loro hanno detto: all'amica di Amanda, quella inglese, l'hanno trovato morta. E ho detto: ma quale amica inglese? Perché lei è un po' amica inglese. Hanno detto quella che abita insieme con lei nel suo appartamento. Io ho detto: ma deve essere quella metà indiana, sembra indiana. Loro hanno detto: sì, deve essere lei. Io ho detto: ma avete chiamato ad Amanda per sapere se è vero? E loro hanno detto: non abbiamo numero di telefono di Amanda. Io ho detto: ah, io so numero, possiamo telefonare. C'erano loro due, io ho preso il telefono, ho chiamato Amanda. E ho detto: pronto Amanda, ho sentito che tua amica è morta. Lei ha detto: sì, 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 mia amica è morta, ma... adesso io sono con la polizia, non posso parlare. E ho detto: allora va bene, scusa, parliamo un'altra volta. E poi prima di chiudere mi ha detto: ma come hai fatto per sapere? Io ho detto: ci sono qua Exidas e Caterina che me l'hanno detto. Lei ha detto: ah, sì, sì, sì. E poi così, quando siamo visti all'università, mi ha detto: ah, ma prova ad immaginare quella volta, era così pesante per me, sono stato più di 15-14 ore con la polizia. E io l'ho detto: ah, ma tu sai che è normale che la polizia parla, perché tu conoscevi bene, tu sai chi poteva comunicare, chi, così è normale che parlano con te. E poi lei è andata via.
Senta, lei come faceva a sapere che questa Meredith abitava nello stesso appartamento di Amanda?
Perché Amanda l'ha detto sempre, perché quando non riusciva a portare nessuno al bar, ha detto sempre: ah no, ma provo di portare anche i miei amici di casa, perché ha detto sì che abitano nella stessa casa. Ha detto: provo di portarmi, tutti i miei amici vogliono andare sempre a Merlin. E così ho saputo che loro abitano nella stessa casa.
Gli ha detto genericamente: provo a portare tutti i miei amici di
No, no, amici in generale, amici di scuola, amici... perché chi
fa... Allora come fa a sapere che Meredith abitava nella stessa casa?
No, no, perché Amanda l'ha detto parecchie volte che abitano... Anche la prima volta quando sono venuto, lei ha detto che loro sono... Mi aveva detto che abitano nella stessa casa con due ragazze italiane.
Ma lei sapeva che ultimamente Amanda abitava con un ragazzo italiano?
E questo che abitava con il ragazzo, questo non lo sapevo, ma comunque io avevo notato che... perché prima lei ha sempre... se, quando ho detto a lei vieni a prendere i volantini, puoi fare i volantini a questo, sempre diceva ah, prima devo parlare con il mio ragazzo negli Stati Uniti, e io quello, sapevo che c'è un ragazzo negli Stati Uniti. E poi ultimamente che c'era questo ragazzo italiano che non conosco il nome, perché sempre ho notato questo ultimamente, lui veniva, aspettava Amanda, qualche volta anche Amanda è andato via prima, ha detto a parte che non ci sono clienti, posso andare, e ha preso lui e sono andato via. La prima volta che lui si è fermato un po' di più, lui era accompagnato con due amici suoi, ma quel giorno potevo notare che perché erano tutto attorno di lei, tutto attorno di lei, poi dopo ho visto che sempre lui veniva, ma se abitava con lui questo non lo sapevo.
Lei ha chiamato, questo volevo fare intanto questa domanda, Amanda il giorno dopo alle 18.25 con una nuova email.
Ecco.
Con una nuova email.
Email.
Nuovo cellulare. Risulta questo.
Che
come mai?
Ha chiamato.
Con che cosa l'ha chiamata alle 18.25 il giorno dopo Amanda?
Il giorno.
Il 2.
Il 2?
Sì.
No, no, io ho chiamato, era venerdì, no? Mm. Sì, avevo chiamato col mio cellulare.
Col suo cellulare, ma non aveva cambiato il cellulare?
No, no, il cellulare l'ho già cambiato, ma il numero è lo stesso, solo l'apparecchio che è cambiato.
Ha cambiato il cellulare, quando l'ha cambiato? E ha mantenuto il numero?
Circa un mese fa, circa. Mm.
Senta. Circa.
Tre settimane, un mese fa.
Invece questo, invece risulta che il cellulare è diverso.
Allora no.
Da quello.
E questo c'è dai.
Allora non sono
io. Gli accertamenti. Dovrebbe venire sui tabulati della ragazza.
Allora non sono io. Se il numero non è 338.
Il numero è quello però, è il suo.
Ah, ho chiamato io, col numero. Se il numero è quello sono io.
Con altro cellulare però.
No.
La scheda è quella, il cellulare è diverso. Come mai?
No, non può essere possibile.
Vabbè. Dovrebbe essere, comunque... Oh, poi un'altra
non
cosa.
Non è possibile perché non ho cambiato... cellulare.
Vabbè. Senta, a lei piaceva Meredith?
No.
Non aveva cercato approcci con lei?
Mai, Dio lo sa.
Senta, ah, ecco, che segni aveva sul corpo quando è stato fermato? Lei aveva dei segni sul corpo.
Io?
Sul gomito e sul braccio destro.
Sì, sì, qua.
Che cos'erano? Da che erano stati prodotti?
Sinceramente io le possibilità che posso, con certezza non lo so, ma le possibilità che posso dare, quando io... adesso che siamo in inverno, quando porto la lana, ho l'allergia, forse posso fare così, o forse veramente coscientemente così, io non lo so come. successo lì.
Senta, lei ha detto di aver chiamato Amanda, di averle detto che non c'era lavoro, che non c'era, c'era poca
no,
gente.
No, non l'ho chiamato, quello era un SMS, ho mandato
un SMS, volevo dire un SMS, no, scusi, sì. Un SMS.
Sì.
E Amanda le ha risposto, lei lo conferma questo, vengo dopo, ci vediamo dopo?
Ha detto sì, o ci vediamo dopo o ci vediamo più tardi,
più
non
tardi.
Mi ricordo
comunque,
bene.
Le ha detto, le ha dato un appuntamento in pratica.
Com'è?
Le ha dato un appuntamento.
No.
Il concetto è questo, se ci vediamo dopo vuol dire dobbiamo vederci da qualche parte dopo
sì.
E lo e sappiamo dove.
No, non ho dato una
va bene, io questa vabbè, la domanda.
Tendenzioso.
Ecco, la domanda quindi è questa. Ha risposto, lei ha mandato un SMS e la Amanda ha risposto con un SMS, ci vediamo dopo o ci vediamo più tardi. È
sì,
vero.
Ha spiegato già il
sì, ho capito, volevo che venisse confermato.
See you later significa ci vediamo dopo, può essere interpretato ci vediamo prossimamente.
Questo è l'interpretazione.
Va bene. Non ho altre domande.
Sì, una domanda. Posso?
Sì.
Dunque, avvocato Pacelli. Senta, Patrick. Allora, la sera tra il primo e il 2 di novembre, lei dalle ore 20 sino a quando, sino alle ore, alle ore a luna,
sì.
Quindi praticamente dopo mezzanotte, a luna sì. del giorno 2, lei è sempre stato al pub?
Sì.
Lei è andato a casa di Amanda?
No.
Lei nega di aver ucciso Meredith?
Nego.
Lei si protesta fermamente innocente?
Sono innocente, Dio lo sa.
Grazie, giudice.
Senta, quando Ussi è venuto, parliamo della sera del primo,
sì.
Ed è venuto e mi ha detto intorno alle 8, perché lei prima aveva fatto quel lavoro alla macchina della Coca-Cola.
Sì.
Si è trattenuto, mi ha detto, fino alle 10, conferma?
Sì.
Oh. I primi clienti effettivi, ossia quelli paganti, quando sono entrati nel locale?
E tutti gli altri sono entrati e hanno trovato Ussi era dentro.
Quindi a che ora più o meno, si ricorda?
Alcuni verso, perché c'era prima quella, prima c'è questo professore che mi sono ricordato dopo, penso lui è arrivato circa verso le 9. E poi
il professore, scusi, era da solo o in compagnia?
Il professore è venuto da solo.
Da solo. Come sì. Si chiama il professore? L'ha già detto, non mi ricordo.
No,
si ricorda.
Non so il nome perché.
Però ci ha detto che
è un amico del professore Andrea Pera.
Si un può amico del professore Andrea
lui,
Pera.
O perché lui era residente all'Hotel Priori. E poi dopo c'era questa prima ragazza belga verso 9:30, 9:40, quei suoi amici, quei quattro ragazzi, amici suoi che sono venuti a trovare da Belgio, e poi c'era questa seconda ragazza belga con 9-8 amici. No, tutte queste persone sono,
benissimo.
Sono state continuamente lì dentro il locale.
In totale, quella sera che lei si ricordi, quante persone sono venute nel locale? Così approssimativamente, certo. Ripeto, può succedere anche che qualcuno viene nel locale e non prende la consumazione e sta soltanto insieme ad amici senza bere, può succedere anche questo?
Sì. Oh,
quella sera approssimativamente quante persone sono entrate dalle 8, cioè il primo gruppo, fino alla chiusura del locale?
Sì, quel che sono fermati c'è, posso contare Ussi, professore svizzero, prima ragazza belga con quattro amici, seconda ragazza belga con circa 16 persone.
Benissimo.
Può essere forse 17.
L'ultima domanda.
Persone.
Lei da quanto tempo è qui in Italia?
Dalla prima volta che ho messo piede in Italia saranno 17 anni.
E è venuto in Italia per studiare, per lavorare?
Prima sono venuto perché mia madre è una commerciante. fa il business, in passato hanno lavorato tra con le aziende italiane delle Marche a Milano e Como, e quindi io facevo davanti e indietro, e poi una volta quando sono arrivato gli amici delle aziende che lavoravano con noi hanno detto: ah guarda, c'è una legge, ma mi ricordo era una legge Martelli, hanno detto c'è una legge qua, invece che Patrick va sempre a prendere il visto, può approfittare di questa legge, prende il permesso di soggiorno e così può continuare.
Bene, un'altra domanda. E dopo lei ha scritto. Qualche inimicizia negli ambienti, nei locali di Perugia?
Amicizia.
Inimicizia?
Sì.
Cioè per motivi commerciali?
Sì.
C'è qualche locale che li crea problemi commerciali? C'è questa
sì,
cosa?
Sì, sì, c'è il Melin e la Tana dell'Orso.
Bene. Un'altra domanda. Lei ha un bambino di quanti anni?
1 anno e 7 mesi.
Ed ha un contratto di locazione del locale che ha, quindi gestisce il locale a nome suo e di chi?
A nome mio e a nome della mia compagna.
E l'abitazione dove adesso attualmente è domiciliato, di proprietà di chi è?
Di me e mia fidanzata. Abbiamo lei, comprato la.
Lei vuole bene a sua moglie e a suo figlio?
Certo, molto.
E lo vogliono anche loro?
Sì.
Nessuna domanda?
Era saltata. Quando tornò a casa,
sì.
Quella notte,
sì.
A che ora?
Quando sono arrivato a casa?
Sì.
Sono arrivato circa forse l'una e mezzo, l'una, ma di conferma prima delle 2 ero già a casa.
Prima delle 2. Sua moglie che faceva? Dormiva?
Dormiva, sì.
E di solito a che ora torna lei a casa?
Quando non c'è gente io arrivo in quell'ora, e quando c'è gente spesso arrivo alle 3:30, alle 4.
Così. E sua moglie? Lo sa? Cioè lo vede?
Certo, certo, lei dorme sempre, quando torno è sempre...
Un'altra domanda.
La sera del 1° novembre, come era vestito? Che indossava, se lo ricorda?
Io... portavo un jeans con le scarpe di Converse, quello di colore verde militare, e poi avevo la giacca di pelle,
colore
tipo marrone verde, qualcosa così, un po' è come tipo verde molto scuro che va verso marrone, di marca Miu Miu.
Che indossava un felpo, un maglione?
Sì, avevo un t-shirt dentro, e poi avevo portato un t-shirt così con... Sotto ho messo t-shirt di manica lungo e sopra ho messo uno t-shirt di manica corta.
E di che colore lo ricordo?
È quello di t-shirt di manica lungo, è il colore nero con la scritta di rossa qua. Di rossa qua.
E quello di manica corta?
Posso pensare un attimo, perché cambio t-shirt quasi ogni giorno, sai perché? Non mi ricordo.
Io questa veramente è l'ultima, proprio l'ultima, stavolta scusatemi ma vengono... ha visto mai il fidanzato o il boyfriend di Amanda?
L'italiano?
Certo. Lo conosce?
Di vista così, sì, conosco lui.
Cioè l'ha visto...
Sì, sì, perché da quando... Da quando sono con Amanda,
sì.
Anche io potevo notare, solo per questo motivo, potevo sì. notare che magari sono insieme, mm-hmm. perché ogni volta che Amanda è venuto al locale, sempre lui arriva.
Anche l'ultima volta che l'aveva vista?
L'ultima volta, quello martedì, non c'era. Mi ricordo molto bene perché ho fatto una domanda, ma dove è tuo amico? Mi ha detto che non lo so, se mi parlava che deve parlare, pensare a te o qualcosa così. Come c'era, perché prima io pensavo che forse lui è un straniero. Allora ho detto, ma lui è italiano? Ha detto sì, è italiano.
Ho capito.
Nessuna domanda.
Dunque, allora io, quindi facendo una richiesta unica, perché senza, io mi riporto alla...
Scusa, signor Giudice, potremmo, avevamo dei
documenti. Ah, sì,
sì. Che riguardano la proprietà dell'immobile.
Sì, scusate. Allora, l'avvocato Sereni e l'avvocato Pascelli.
Produco un contratto di compravendita dell'immobile di via... Eucupina 77 a nome di Patrick Lumumba Dia e della moglie Alexandra Beata Cania. Nonché scusa Carlo, me l'hai tolto ma non lo leggo. Nonché contratto di costituzione della società Calu SS di Dia Lumumba del locale in via Lessi. Nonché contratto di affitto di azienda tra il chiostro SNA di Mauro Trinari e Calus SS di Lumumba, nonché certificato di nascita del figlio David Enzo Lumumba, nato il 27 marzo 2006. Mi riservo di produrre, se del caso, certificato di residenza a stato di famiglia, ma penso che sia superfluo.
Mi riporto al decreto di fermo e alla richiesta di convalida del fermo e di misura cautelare per le motivazioni già esposte. Vorrei ricapitolarle fare qualche cenno sugli elementi a sostegno del fermo, della richiesta di convalida e della richiesta di misura. Innanzitutto il Patrick, chiamiamo così, è l'ultima persona che ha avuto contatti con Amanda quella sera, perché c'è il famoso messaggio di posta elettronica delle 20:18, dell'SMS volevo dire delle 20:18 che il Dia manda ad Amanda e per dirle che quella sera non c'era lavoro. Amanda gli risponde poco dopo, dice alle 20:35, dicendo ci vediamo dopo, ci vediamo più tardi, una espressione inequivoca che fa riferimento ad un appuntamento. Da quel momento Amanda spegne il cellulare fino al giorno successivo, alle 12:08. Dia, questo è stato accertato, che da quella notte cambia cellulare ma mantiene il numero. Questo è un altro fatto che è risultato accertato nel corso delle indagini. Il discorso relativo allo scontrino è un altro elemento rilevante perché il primo scontrino di 2 euro è stato battuto alle 22.29 e non ci sono inoltre testimoni che abbiano visto nel locale, abbiano visto il DIA nel locale prima delle 23.30. E c'è la chiamata in, con le dichiarazioni della Manda che oggi lei ha, cioè, non, avvalendosi della facoltà di non rispondere, la Amanda non ha ritrattato quelle dichiarazioni che sono dichiarazioni assolutamente circostanziate, genuine. Io devo ripetere quello che ho già detto, ero presente quando Amanda in maniera drammatica ha descritto l'appuntamento con il DIA, l'appuntamento avvenuto con lo scambio degli SMS, l'incontro nel campetto di basket di Piazza Grimana e poi l'accesso alla casa di via dove abitava Meredith e poi ha descritto, anche se con dei vuoti, con delle diciamo lacune anche mnemoniche, perché probabilmente questa ragazza ha rimosso parte di questi ricordi, lei ha dichiarato, e lo ha fatto anche in dichiarazioni successive, spontanee, lei ha dichiarato di essere rimasta fuori della camera mentre il DIA è entrato, ha avuto un rapporto sessuale con la ragazza e poi lei ha accusato chiaramente il DIA di averla uccisa e ha detto di avere sentito le grida della ragazza e di essersi poi tappata le orecchie e poi ha detto ho avuto un vuoto di memoria da quel momento fino alla mattina successiva quando mi sono svegliata nel letto di Sollecito. Queste cose lei le ha ripetute. La genuinità di queste dichiarazioni, io ripeto ancora una volta, una cosa è vedere certe dichiarazioni scritte che fanno indubbiamente un certo effetto, ma altra cosa molto più rilevante, molto più significativa è vedere questa ragazza che ha reso queste dichiarazioni nel modo come le ha rese. E questa ragazza che ha affermato, fra l'altro, di avere paura, diciamo una paura profonda di Dia. Poi vi è il testimone Giuba, mi pare, Lover Giuiu, detto Juva, dice di essere andato al locale del DIA non prima delle 23.30-24 del primo novembre e durante la sua presenza non ha visto mai il DIA battere lo scontrino. Quindi i gravi indizi di reato di colpevolezza a carico del DIA sono che giustificano l'adozione del decreto di fermo e la richiesta quindi di convalida del fermo e poi la richiesta di misura cautelare sono perfettamente, pienamente sussistenti, centrati come sono sulle dichiarazioni, sulla chiamata in correità della Manda e su tutti questi altri elementi. Vi è pericolo di fuga, è stato chiarito proprio in particolare per il DIA, si tratta di un cittadino nigeriano, la pena da irrogare in caso di condanna è superiore sicuramente a 2 anni di reclusione, si tratta di omicidio volontario aggravato, quindi il pericolo di fuga c'è tutto. Vi sono, per quanto riguarda la richiesta di misure cautelari, vi è l'esigenza di non inquinare le prove, questo inquinamento avverrebbe se fossero lasciati liberi, se il DIA fosse lasciato libero e potesse condizionare sicuramente il quadro probatorio, il quadro indiziario che è emerso. Come detto, il pericolo di fuga e vi è la gravità del fatto, questo è un fatto incontestabile, vi è stato anche come ulteriore elemento, diciamo, un intervento su Amanda per sapere che cosa avesse detto alla polizia, e quindi tutti questi elementi e quindi anche la pericolosità desunta da questa condotta impongono l'adozione del provvedimento restrittivo, e l'unica misura adatta a garantire le esigenze cautelari in una situazione come questa è la custodia in carcere, per cui mi riporto integralmente alla richiesta.
Signor giudice,
sinceramente le richieste non fanno onore al ministro, pubblico ministero, perché vede, è la prima volta che Lumumba rilascia delle dichiarazioni. A questi difensori era stato imposto anche il divieto di colloquio. Dunque, ciò che Lumumba ora ha detto, se l'illustrissimo signor pubblico ministero avesse avuto la bontà di sentirlo 48 ore fa, le avrebbe avute e avrebbe potuto, come per legge, verificarle, perché qui siamo nella condizione piuttosto penosa e spiacevole di indagini che non vengono fatte su riscontri che ha l'obbligo per legge, anche nell'interesse dell'indicato, l'illustre signor pubblico ministero, di svolgere e che non svolge, e che si vorrebbe impedire addirittura alla difesa, in mancanza omissiva, di svolgere. Ma il punto non è questo, giudice, il punto è un altro. Oggi, chiedo scusa, io non ho interrotto e ritengo di non dover essere interrotto. Ritengo semplicemente una cosa. Noi ieri sera abbiamo assistito a un sequestro in ordine al quale, di fronte a una lealissima, professionalmente ineccepibile atteggiamento da parte degli organi inquirenti, abbiamo tutti i presenti, tranne il pubblico ministero, verificato che gli scontrini di cassa battono dalle 22:29 e arrivano al ridosso delle ore 13. Che cosa si dice, signor giudice, nella richiesta di convalida del fermo? Che la morte dovrebbe essere preventivamente, dovrebbe essere presuntivamente intervenuta intorno a mezzanotte, qualche minuto più, qualche minuto meno. Io chiedo al mio egregio esimio collega di porgermi la strisciata delle battute degli scontrini. Non ripeto le modalità del fatto che la signoria vostra...
trascritte di pugno.
Benissimo, le abbiamo però verificate insieme, sono agli atti, e io le cito, anzi gliele cito al mio collega, la cui scrittura forse legge meglio di me.
Allora, il primo scontrino battuto il primo novembre è delle 23:28, quello che risulta nello scontrino, orario effettivo 22:28, di Euro 3. Non ho, sì. Poi il secondo scontrino è delle 23:29 di Euro 2, ossia effettivo 22:29. Il terzo scontrino è delle sempre 2, qui è del 2 novembre, ossia mezzanotte 35, ma effettivamente è del 1 novembre alle 11:35. Questo non ce l'avete detto.
Questo non c'è stato detto.
Non c'è stato.
No, chiedo scusa, questo non c'è stato detto.
Ma questo io
ho depositato. No, logicamente stamattina.
Probabilmente c'è stata una gran confusione, giudice.
Comunque
ne prendo atto, d'accordo.
Ce l'abbiamo agli altri.
Sì,
comunque l'ultima battuta.
L'ultima battuta. Allora, la quarta battuta delle del 2 novembre, ripeto, è del mezzanotte 45, effettivamente alle 11:41, e sono stati battuti 9 articoli per un totale di 45 euro. L'ultima battuta, 3 articoli di 5 euro, è del 2 novembre, dell'1:34, effettiva, Carlo, dai, effettiva di mezzanotte e 34. La chiusura cassa è dell'1:57, effettiva mezzanotte e 57. Questo accertamento, poi ripasso la parola al collega, è stato fatto perché il sottoscritto difensore, nell'ambito dell'attività difensiva, voleva reperire questa documentazione. Immediatamente dopo la mia telefonata effettuata alla convivente, sono piombati in casa della convivente gli inquirenti, facendo giustamente il loro lavoro, e hanno accompagnato la stessa presso il locale. Mi sono spontaneamente, quindi precipitosamente presentato al locale e abbiamo fatto il sequestro del registratore di cassa e di un computer e tra l'altro altri fogliettini che sono a disposizione degli inquirenti. Ripasso la parola al collega.
Dunque, signor giudice, oggi abbiamo sentito dalla viva voce dell'indagato anche la citazione di tutta una serie di altre persone che hanno presenziato all'interno del locale, un locale che non è rimasto in quella serata vuota, ma è stato un locale assolutamente frequentato. Credo che le frequentazioni siano di persone specchiate. Tra l'altro ha citato anche la presenza di un professore universitario che credo che sia oggettivamente rintracciabile, identificabile, perché ha dato anche i riferimenti alberghieri in cui costui avrebbe soggiornato. Orbene, in ordine alle richieste specifiche, giurisprudenza ci insegna che il pericolo di fuga non può essere soltanto correlato ad un semplice titolo di reato, ma va oggettivamente ancorato e deve essere fondato su circostanze concrete. Qui in questo caso io credo nei confronti di Lumumba circostanze concrete di pericolo di fuga non ce ne sono, perché vede, signor giudice, dire, come io leggo in questo decreto di fermo, che tratterebbesi la pericolosità di fuga ancorabile al fatto di essere un extracomunitario, mi sono preso la cortesia di rileggermi un dizionario d'italiano, e credo che dovrebbe essere riferibile anche a uno che è americano, perché si tratterebbe di soggetto fuori dalla comunità europea. Quindi l'usarlo semplicemente come aggettivo nei confronti di uno che è presente e non usarlo nei confronti di un altro soggetto dà luogo quasi velatamente ad un discorso di pregiudizio sul quale non mi voglio dilungare. Però il punto è, a mio giudizio, un altro. Diciamo pure che a seguito anche della produzione documentale odierna la questione sia superabile. Il problema ora diventa sotto il profilo delle misure cautelari. Illustre signor giudice, le dichiarazioni che oggi ci vengono prospettate dall'illustrissimo signor pubblico commissario come provenienti da fonte genuina, assolutamente attendibile, assolutamente credibile, vengono smentite dalle stesse parole che si trovano nel decreto di fermo nei confronti dell'americana, perché costei viene definita come la stessa ha dimostrato una particolare spregiudicatezza nel mentire ripetutamente agli inquirenti. Ora oggi, no, il capo degli inquirenti ci dice che invece questa è persona assolutamente attendibile, si mettesse d'accordo con se stesso, ma siccome abbiamo una serie di dichiarazioni del tutto contraddittorie fra di loro, sulle quali io non mi voglio nemmeno in questo momento dilungare, ma rispetto alle quali io ho l'obbligo di dire che nel momento in cui le dichiarazioni indizianti di questa americana, che prima è del tutto inattendibile, poi diventa attendibilissima, devono essere corroborate da elementi oggettivi e specifici. Bene, signor giudice, il fatto di avere la battitura di uno scontrino alle 22:28 dimostra che certamente quello scontrino alle 22:28 Lumumba lo ha battuto nel suo locale. Ma rispetto al momento di batterlo non vuol dire che non ci sono stati clienti prima, ci sono stati, e comunque la presenza è ininterrotta all'interno di quel locale ed è una presenza che diventa assolutamente inconciliante con l'attività criminosa e criminale rispetto a questo orribile fatto verificatosi in questa casa degli orrori. Lumumba non c'era, non c'era. E quindi, siccome il tutto poi si riduce alle dichiarazioni indizianti di una americana che viene definita spregiudicata nel mentire agli inquirenti stessi, io vorrei sapere, ma questa americana, ma quando è che dice la verità? Ma l'ha mai detta? Secondo me no, ma comunque sarà bene che gliela dica, forse, in maniera definitiva, dando particolari, perché non ci si può trincerare dicendo tappo le orecchie e mi ricordo nulla, sono andato a casa e mi sono ritrovato a letto del mio ragazzo. Ma dico, ma stiamo scherzando? Stiamo parlando di un omicidio rispetto al quale lei confessa la sua presenza, rispetto alla quale forse ha necessità di coprire indicibilmente cose che lei sa di dover coprire e rispetto alla quale cerca coinvolgimenti di terzi soggetti in maniera calunniosa, perché lo sa benissimo Amanda che Lumumba non c'entra nulla, lo sa benissimo.
Quindi il suo ha un atteggiamento di dichiarazioni calunniose. E non è possibile e non è minimamente pensabile che si possa ulteriormente dar credito a un atteggiamento così pesantemente ignobile. Se Costè doveva chiarire le posizioni, visto che dagli inquirenti ci è andata 10 volte, poteva tranquillamente agli inquirenti, se non altro sfruttare questa situazione oggi. Per carità, ognuno esercita il diritto di difesa come vuole, ma io appartengo anche, modestamente, a un atteggiamento mentale in virtù del quale, se uno poi rispetta un fatto così grave, perché non stiamo parlando, signor giudice, di sciocchezza, la battitura fiscale, no? Vabbè, no, uno può anche dire consumo un bicchiere di Coca-Cola e non batto lo scontrino, vabbè, insomma, arriverà forse la finanza, mi farà la sanzione, pazienza. Ma rispetto a una contestazione del genere, un omicidio, ma se uno non è più che specchiato, e voglio dire, lo dovrà anche dire, se uno non c'è niente da nascondere, perché non dire? Perché non colloquiare? Perché non rendersi disponibili a fini di giustizia? Perché io oggi sono venuto e sono felice, sono soddisfatto anche professionalmente del fatto che Lumumba si è seduto e ha detto intendo rispondere. Questa sì, giudice, è una dichiarazione genuina e spontanea, perché effettivamente nessuno con Lumumba ci ha parlato, ma non scherziamo. Non dobbiamo scherzare con queste contestazioni. E dunque, se è vero che tutto l'impianto accusatorio nei confronti del nostro assistito si basa esclusivamente sulle dichiarazioni indizianti, che sono dichiarazioni calunniose dell'americana, io credo che innanzitutto la procura farà bene a fare le ulteriori indagini anche a nostra garanzia, visto che tutto sommato siamo assolutamente disponibili. Sì, sì, no, io dico, è chiaro che avendo potuto parlare solo adesso, signor giudice Lumumba ha riferito dei dati precisi che se fosse stato assunto a sommare informazioni...
Non saremmo qua.
No, 3 giorni prima probabilmente avrebbe già potuto fare, perché noi siamo felicissimi che abbiamo potuto dar luogo a seguito del sequestro nel locale del misuratore fiscale, che abbiamo potuto accertare che Lumumba per tutto quel periodo è stato... quantomeno con certezza matematica nel locale, con una sequenza di dati che noi...
Ininterrotta, continuata.
Continuata, ininterrotta, e con la presenza anche di persone rispetto ai quali con il nome più o meno integrale o più o meno parziale Lumumba ha detto di essersi comunque anche in precedenza entrati. Dunque, signor giudice, io credo, Lumumba non è posto in essere nessuna attività inquinatoria, ma anzi io credo che si è messa assolutamente a disposizione degli inquirenti con molta lealtà, con molta onestà e con molta genuinità, e professionalmente sono fiero di rappresentarlo. 2, reputo che sotto il pericolo di fuga abbiamo sufficientemente dimostrato che non è il rom di turno o il nigeriano pendolare, qui si tratta di un soggetto amato, stimato all'interno della comunità nigeriana e perugina, ha una casa di proprietà con la propria compagna, ha un figlio piccolo, ha un pub, lavora con un'università per stranieri. Dunque io credo che Lumumba rappresenta anche in fondo quella possibilità seria di integrazione di una persona che riesce dignitosamente a dare un'immagine anche molto più civile di questa città, perché non lo trovo molto civile il fatto, signor giudice, che sulle dichiarazioni indizianti calunniose di una correa si possa mandare in galera una persona senza nemmeno averlo sentito, perché questo è stato fatto. Il terzo, il pericolo di fuga sussiste, capacità di inquinamento delle prove non ci sono, personalità dell'indagato, chi è Lumumba, ce lo ha detto oggi. E qui non siamo in presenza di un criminale, no, siamo in presenza di una brava persona che lavora, che si dà da fare, che comunque ha una famiglia tranquilla, dignitosa, che in questo momento è in pena, ma io devo dire, guardi, ho visto la moglie ieri sera e mi ha detto, io sono certo avvocato, Lo so, mio marito non ha fatto assolutamente nulla. Sono dentro veramente distrutta, però riesco a stare in piedi perché questo non può che emergere. E io ho detto, guardi signora, io sono d'accordo con lei e mi auguro che domani suo marito parli al giudice. Perché Lumumba ha parlato al giudice e ha dato un alibi, giudice, ma l'alibi prima di tutto è nei fatti, è negli scontrini. E dunque io credo che quelle misure che vengono oggi invocate non rendono giustizia a un quadro che deve essere improntato ad equità. Lumumba ha detto esattamente tutto quello che doveva dire in risposta a tutte le domande che sono state date. Mi sembra che i riscontri oggettivi diano torto al mendacio e alla mendacia americana e diano questi riscontri oggettivi ragione a Lumumba e dunque, giudice, per ragioni di giustizia, io invoco il fatto che Lumumba venga rimesso in libertà.
La difesa, avvocato Sereni, si associa alla conclusione cui è giunto l'avvocato Pacelli. Noi non possiamo non credere nella giustizia. Dobbiamo per forza credere nella giustizia. Siamo qui proprio appositamente per questo. Tutte le attività che sono state svolte in questo particolare caso, a mio modo di vedere, in maniera incompleta, parlo per quanto riguarda la posizione del mio assistito, riferimento a quello che ha detto il collega. Se avemmo avuto la possibilità formalmente, quindi, di chiarire questa posizione, sarebbero potuti emergere anche altri elementi a favore della stessa accusa, per ricercare, non dobbiamo, giudice, cercare chiunque responsabile o qualunque responsabile, dobbiamo cercare il vero responsabile di questo omicidio, che è l'Unione della Cronaca nazionale, internazionale e mondiale. Il vero responsabile. Non possiamo basare un provvedimento di restrizione di libertà che peraltro arreca ulteriori gravissimi danni a quelli che ha già subito questo povero ragazzo, la sua famiglia, la sua attività, la sua vita sarà distrutta da questa situazione. L'ulteriore permanenza in carcere lo farebbe veramente tracollare. E viva la giustizia, che ci sia la giustizia. Io, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi, cioè che la Procura avrebbe dovuto fare ulteriori indagini, faccio un appunto specifico. Nella giornata di ieri, per attività difensiva, proprio perché nella nostra piena e assoluta convinzione dell'estraneità ai fatti, anche leggendo i giornali per quello che si sentiva, estraneità ai fatti di questa situazione, io personalmente ho contattato la convivente per avere possibilità di avere questi scontrini, perché la procura, il giorno del fermo, gli inquirenti hanno portato via il ragazzo e avevano le chiavi del locale. Nessuno si è preso la briga di andare a vedere al locale questi scontrini, nessuno ha sentito l'indagato, ripeto. Ma una cosa, perché la Samantha alle 20:30 così spegne il cellulare? Ce lo siamo chiesti, perché? Nessuno si è chiesto. Perché spegne il cellulare? Ci siamo chiesti perché il giorno dopo la presenza di un testimone davanti all'università, possiamo riscontrarlo, siamo ancora in fase di indagine, Lumumba chiama la ragazza che passa davanti per avere questa informazione, per poter avere un comunicato, come richiestogli dalla funzionaria dell'università per fare un comunicato alla BBC, questa è la chiamata. Ma poi un'altra cosa, accertiamo veramente questo cellulare, non è stato cambiato, il cellulare un mese fa è stato sostituito con un altro, la scheda è sempre quella, è normale che chiamando su un cellulare diverso dà un combinamento diverso rispetto a quello che effettivamente era il primo cellulare, comunque su questo poi avremo modo di vedere, ma questo non sposta il problema, rispetto alla data del presunto omicidio che, leggendo la convalida, sembra collocarsi intorno alla mezzanotte, mezz'ora prima, mezz'ora dopo. Vogliamo fare un altro accertamento? Facciamolo. Sentiamo tutte quelle persone che il Lumumba ha indicato. Facciamo questi riscontri, anche perché è dovere della pubblica accusa non solo cercare i responsabili, ma anche elementi a carico, a discarico di una persona indagata, incriminata di un così grave reato. Pertanto io mi riporto alla conclusione del collega e chiedo che quantomeno venga rimesso immediatamente in libertà. Nessun pericolo di fuga esiste, è ancorato da anni a Perugia, non ha avuto mai nessun problema penale, neanche una multa avrà fatto che gira con l'autobus, avrà preso. Nessun inquinamento delle prove, su che cosa, su che base? Su una base che non ha mai commesso nulla, che è stato tirato dentro dalle dichiarazioni degli altri accusatori e menzioniere. E che ci basiamo su questo per tirare in mezzo un ragazzo e rovinargli la vita a lui, alla famiglia e al figlio? Va valutato bene. E lei, giudice, con grande rispetto che ho per lei, valuterà attentamente queste cose, senza far sfuggire nulla a caso, perché il Lumumba è assolutamente estraneo ai fatti.
Io dovrei aggiungere, perché sono stati fatti vedere, io quello che ho sentito oggi in certe occasioni, in qualche occasione, e adesso...
La possibilità di replicare momento, eventualmente, giudice?
In questo momento, io
è un fatto
fare,
particolare.
Devo fare delle puntualizzazioni. Da 6 giorni, sono, dal, quando è stato, verso il 2 mattina, da 6 giorni, ci sono, è la squadra mobile e altri organismi, mi ci metto anch'io perché anch'io ho lavorato in questo modo, non dormono più. Stanno conducendo indagini minuto per minuto, le indagini non si sono mai interrotte, per far luce su una vicenda come questa. È stato adottato all'esito di, dopo già erano iniziati, c'erano stati già diversi giorni di indagini, è stato adottato un provvedimento nei confronti dei 3 indagati sulla base di dichiarazioni. È una persona che la procura ha ritenuto, è stato precisato che è una persona che ha mentito spesso, ha cambiato versioni eccetera, però ha detto delle cose che sono state confermate. La telefonata, l'SMS, sempre il messaggio SMS che viene mandato da Dia alla Manda e la risposta della Manda, perlomeno quello viene confermato. È stato adottato un decreto di fermo perché la legge lo consente in presenza di certi presupposti, è stato ampiamente motivato, nel contempo sono continuate le indagini, perché le indagini sono, io non tollero che si possano fare queste operazioni, le indagini sono iniziate, sono in corso in modo incessante, gli uomini non dormono, posso garantirvelo, e non si possono fare queste affermazioni, le indagini verranno fatte. La posizione dell'indagato verrà chiarita in tutti i termini, verrà accertata, mi auguro, la verità, i provvedimenti che sono stati adottati rispecchiano la situazione. Stamattina io avevo prodotto degli atti successivi che mi sono pervenuti, io ho dovuto lavorare molto anch'io, sempre per questa vicenda, ho dovuto adottare la richiesta di convalida del fermo e della misura cautelare, l'ho mandata alle 14.35, quindi della giornata di ieri. Nel frattempo mi sono pervenuti altri atti perché le indagini sono continuate in maniera indefessa e stanno continuando. Più di questo io non tollero che si possano fare certe affermazioni. E un'ultima cosa, era una serata normale, c'era questa... Scontrini poteva batterli benissimo qualcun altro, come mai il Dia telefona, manda il messaggio all'SMS, alla Manda le dice che non c'era lavoro, che non doveva andare?
Scusi, giudice, non vorrei che lei deve ritirarsi in Camera di Consiglio con un'altra convinzione, questi sono gli unici elementi, non ci vengono dati elementi gravi, indiziari, che il Lumumba fosse sulla scena del delitto, a casa, non c'è nessun elemento. Il procuratore dice che, io ci credo perché un caso così grave porta veramente a non dormire tutti, ma la stessa cosa non dorme la convivente, i difensori. Noi stessi abbiamo avuto difficoltà stamattina a fare fotocopie di tutto il fascicolo, perché poi le macchine non funzionano. Ecco, bene. Ribadivo questo, che lei deve vedere la sussistenza dei presupposti e requisiti. Non esiste nessun presupposto e requisito, perché non si può dire basare una permanenza in carcere o restrizione della libertà personale sul fatto che c'è stato un messaggio del telefonino, peraltro irrilevante rispetto alla data delle cose. E poi la procura, se ritiene che in quel locale non era presente il Lumumba, poteva fare gli accertamenti prima, chi glielo negava? Nessuno. Qui stiamo parlando di una libertà personale e il Lumumba deve essere rimesso immediatamente in libertà.
Quindi se deve dire una cosa importante, altrimenti...